Benvenuti a questo nuovo episodio dello Zona Wrestling Show. Con noi anche questa settimana ci sono Giovanni e Luca.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
È stata una settimana abbastanza interessante, sia dal punto di vista della WWE che di quello della TNA. Abbiamo avuto il pay-per-view della TNA, Giants, abbiamo avuto una nuova puntata di Impact e parecchi sviluppi anche sul fronte WWE con eventi molto interessanti sia a Raw che a SmackDown. Partiamo subito con uno degli argomenti più caldi del giorno, che è questo che è quello di CM Punk, che ha praticamente sfoggiato questo suo personaggio di heel in maniera originale, dominando il Nexus, facendo questi rituali di iniziazione ai vari componenti che sono stati anche estromessi quando si sono rifiutati di farli. Un po' mi ha ricordato la stable come si chiamano? Quelli lì che c'era Impact con Kazarian, Raven.
Ah, sì.
Come si chiamano? I
Serotonin.
I Serotonin, un po', che si picchiavano fra di loro. Non so se vi ricordate. Ecco, proprio questo atteggiamento un po' da a metà fra il santone e il ciarlatano è stato un po' così. Un cambio netto rispetto a quello all'atteggiamento di Wade Barrett. Voi che ne pensate? Questo Punk in questo modo sta facendo, diciamo, il bene di Nexus, almeno in una logica squisitamente, diciamo, Mark. Cioè, alla fine ha buttato fuori tre persone in due settimane. La forza di Nexus si basava praticamente su questo, il fatto che erano tanti ed erano più forti degli altri perché erano uniti, erano uno, diceva il gol. Voi che ne dite? Luca, tu che ne pensi?
Ma guarda, il discorso di Punk è molto, molto chiaro. Ha riportato sullo schermo, dopo tanti anni, un personaggio heel che rispetto a quello che si è visto fino ad oggi non è un cartone animato, non è il JBL della situazione, ma prende spunto dai bei personaggi dell'era Attitude, in cui le cose si facevano seriamente, usiamo questo termine. Sul fatto che faccia bene alla stable Nexus è un po' presto per dirlo, però io, secondo me, è più per lanciare Punk nell'Olimpo dei grandi che per dare credibilità a Otunga e soci.
Giovanni, invece, tu che ne dici? Tu sei convinto di questo ingresso di Punk, oppure pensi, hai il timore un po' che rimangano un po' affossati in questo modo Otunga e Husky e quell'altro lì, non mi ricordo come si chiama,
appunto,
nei dilettanti.
esatto.
Sì, cioè, è molto probabile, perché CM Punk ha il suo modo, no? Sempre di essere, deve essere per forza al centro dell'attenzione, devono fare sempre tutto per lui, si devono sacrificare per lui. Rischia un po' di fare la fine della Street Edge Society, che alla fine gira tutto intorno a lui, lui è l'unico che spicca e gli altri rischiano di finire male. Vediamo, se continuano così, probabilmente fa la fine della Street Edge Society, se no, non lo so, bisogna vedere come continuerà, cosa hanno intenzione di fare.
Che non sarebbe proprio bellissimo, cioè, visto com'è finita, onestamente.
No, infatti, no.
Tra l'altro, una cosa che fa un po' pensare che subito il primo giorno di Punk come leader, già in Nexus sfoggiamo una maglietta dove non c'era più la N e c'era il pugno di CM Punk, cioè proprio hanno deciso di incentrare la stable su di lui e, diciamo, non è detto che sia proprio ottimale. A proposito di Nexus, le tre vittime di CM Punk si sono coalizzate e si sono trasferite a SmackDown in gruppo, praticamente, dove hanno già preso di mira Big Show con l'aiuto di Ezekiel Jackson. Non so se avete visto l'episodio, tu che ne pensi di questa idea del doppio Nexus, diciamo, di una succursale a SmackDown?
Diciamo, si diceva anche prima di registrare con Giovanni, un po' la paura è quella di vedere una NWO versione 2, che si spacchino l'NWO di Raw la Nexus di Raw con la Nexus di SmackDown, magari cambiando i colori delle magliette. Da un punto di vista prettamente di storyline e di wrestling, io sono ho più fiducia nei confronti dell'eventuale Nexus di SmackDown vedendo Jackson come un tappabuchi temporaneo fino a che non tornerà Sheffield. Questo è un po' quello che si può prevedere, però abbiamo visto pochissimo un attacco a Big Show. Sarà un po' la stable che dovrà costruire la storyline di Barrett contro Undertaker a WrestleMania poi.
Certo. Invece secondo voi, come diciamo membri di questa stable, diciamo B dei Nexus, secondo voi tipo è logico inserire per esempio Jackson, oppure avreste visto meglio qualche altro giovane, oppure addirittura i vecchi membri magari come Skip Sheffield o Tarver, questi che se ne sono andati durante il percorso?
Tarver, no, più che vederlo bene a SmackDown lo potrebbe bene a Raw, visto che comunque è stato mandato via da Barrett, lui come anche Darren Young, quindi più che vederli bene nella Nexus di SmackDown, se così si chiamerà, li vedrei meglio nella Nexus di Raw. Più che altro SmackDown avrei visto molto meglio di Ezekiel Jackson, Skip Sheffield. Magari bastava aspettare ancora un po' e magari Skip Sheffield sarebbe rientrato e avrebbe preso lui il posto che ha preso Ezekiel Jackson. Che secondo me, non lo so, lì rischia di rimanere chiuso da Will Barrett, francamente. Cioè sembrava che volessero puntare su di lui anche per farlo diventare una sorta di, non dico di Monster Reel a livello di star power, però comunque di demolitore, di wrestler. Però lì rischia di rimanere chiuso dietro Will Barrett.
Anche se, voglio dire, finora Wade Barrett è sembrato abbia lasciato comunque un discreto spazio ai suoi sottoposti rispetto a quanto non abbia fatto per esempio CM Punk, come dicevamo prima, nella Straight Edge Society. Cioè mi sembra che comunque quando Nexus e Barrett hanno agito da gruppo, comunque hanno fatto comunque una buona figura anche gli altri, cioè sono stati protagonisti.
Sì, da gruppo, però prendili singolarmente, chi ha lasciato qualcosa, chi ha fatto qualcosa. Quelli che hanno raggiunto il miglior risultato sono Slater e Gabriel, che sono stati anche i primi ad essere estromessi dalla stable. Cioè quindi non vedo come, secondo me lì Jackson non ci fa nulla, anche perché se il suo leader fosse stato un personaggio già affermato e lui magari più avanti avrebbe potuto aggrapparsi a lui per cercare di andare over, allora posso anche capirlo. Però Barrett è un personaggio che non si sa ancora se un domani potrà servire agli altri membri della stable per essere catapultati sopra di lui.
Ma notate una cosa, cioè io nelle ultime stable, diciamo, che ha proposto la WWE dopo magari l'Evolution, sono stati molti casi in cui praticamente si cercava di ripetere, diciamo, quello che è stato fatto, mettendo, diciamo, dei giovani con dei wrestler esperti. Però solitamente finiva che i wrestler esperti prendevano tutto, diciamo, tutti gli allori, ma soprattutto tutto il palcoscenico, e gli altri venivano un po' nascosti, comunque erano soltanto dei, non avevano nessun miglioramento a livello di immagine. Per esempio vediamo, se ci ricordiamo la Legacy, praticamente Randy Orton faceva tutto, non faceva altro che metterli in discussione, e alla fine tipo che cosa gli è rimasto di questa esperienza della Legacy a Rhodes e
anzi Ted DiBiase l'ha quasi affossato, no?
Esatto, ma è lo stesso anche nella Saturday Society, cioè che abbiamo visto CM Punk essere il capo di Mercury, di quell'altra là, di
Luke Gallows
e della ragazza, non ha avuto nessun miglioramento. E che cosa è una stable? Alla fine CM Punk, cioè lui è già diciamo un top wrestler, sono gli altri che in teoria dovrebbero avere qualche...
Ah sì, perché comunque si prova sempre a ricalcare l'Evolution, però cioè il talento che c'era dentro l'Evolution non è che puoi ricalcarlo così facilmente. Non so quando riapparirà una stable che al suo interno c'è il talento che aveva l'Evolution. Stiamo parlando di una stable dove c'era uno che ora è 13 volte campione del mondo, uno che ora è 8 o 9, non mi ricordo, uno che ne aveva già 16 sul groppone, un altro che, cioè, non è facile da ritrovare.
Ma poi, cioè io quello che mi chiedevo, cosa, cioè era soltanto il talento, la differenza fra l'Evolution e questi nuovi gruppi che sono sorti?
Cioè Beh, non è poco.
Lo so, però cioè, mi sembra che comunque è proprio una questione forse strutturale. Cioè, questo che il fatto che hanno dato molto, molto peso a questi ragazzi. Gli hanno dato responsabilità, cosa che magari non gli danno nei nuovi gruppi, non riescono a emergere per questo. Cioè, non è detto che sia una questione soltanto di talento. Poi non lo so, perché magari è vero, magari nessuno di questi ragazzetti qui che vengono inseriti nelle stable come Rhodes oppure DiBiase, così non sanno mai Randy Orton, però chissà.
Secondo me un po' di colpa c'è alla federazione, perché si sta prendendo il vizio di creare tutte le stable basate sul fatto che il leader deve comandare, deve regnare sovrano sugli altri, deve trattarli male per forza. Nell'Evolution non era così. Nell'Evolution Triple H comunque si difendeva anche gli altri, difendeva Randy Orton, difendeva Batista. Non c'era questo clima di
avversione.
Esatto, era più stile Four Horsemen, diciamo. Invece adesso per forza il leader deve essere il capo supremo,
esatto.
Deve picchiare gli altri. È un po' colpa della federazione di come buca queste storie.
Anzi, rispetto alla Nexus, ormai che siamo in fase di paragoni, non dimentichiamoci che a differenza della Nexus attuale, degli attuali componenti, l'Evolution aveva dei componenti che, a parte Batista, inizialmente sapevano parlare al microfono. In WWE conta all'80% quello.
No, per essere lanciato conta al 100%. Se tu sei scarso sul ring, ti lanciano comunque, poi ti fanno migliorare. Se sei scarso al microfono, devi essere davvero bravo.
Appunto, avete sentito Gabriel o Slater parlare? Mai. Perché? Perché non sanno farlo. La WWE per quello è fondamentale. Prendete The Miz, non sarebbe mai diventato campione se non avesse quella dote.
Molto assolutamente.
È giusto, cioè sicuramente il talento comunque al microfono, sul ring pesa molto, però diciamo magari conta anche la gestione, insomma. Parlando di SmackDown ancora, abbiamo visto durante questa settimana che si pensa che vedremo abbastanza presto un ritorno del Becchino diciamo sul ring o comunque in TV. Voi che futuro prevedete per l'Undertaker? Andrà alla caccia del titolo di Edge, oppure si vendicherà di Kane, oppure ancora come sognano in tanti se la vedrà con Brock Lesnar? Tu, Giovanni, che ne dici?
Ma Brock Lesnar mi sembra molto difficile, perché ho davvero Vince McMahon e Dana White sono d'accordo, nel senso che Dana White continua a ripetere e a smentire che Brock Lesnar non sarà a WrestleMania per un accordo. Oppure mi sembra molto difficile, perché cioè voi immaginatevi Vince McMahon che lascia che Edge vada a combattere un match di arti marziali miste e lo perda, a parte ammettendo che il wrestling è inferiore alle arti marziali miste, e questo è già il primo punto. E poi fa andare un wrestler a rischio di infortunio in una federazione che non è la sua, che si occupa di qualcos'altro. No, sinceramente no. Brock Lesnar non ci sarà a WrestleMania.
Anche
secondo
perché...
me è quasi, ma al 99,9% certo che non ci sarà.
Anche perché hai detto bene, cioè si tratta di mandare Brock Lesnar a perdere contro l'Undertaker. Cioè
sì, due sono le cose: o impazzisce Dana White che manda Brock Lesnar a perdere contro l'Undertaker, o impazzisce Vince McMahon che fa sì che un wrestler come Brock Lesnar, dopo tutto quello che ha fatto la WWE, torni e batta Undertaker per poi riandarsene.
Sì, infatti.
Quindi non credo che impazzisca né l'uno né l'altro.
La storyline di Undertaker per WrestleMania è segnata, non facciamoci troppe illusioni. È stato seppellito dalla Nexus, e quindi la storyline è già scritta. Bisogna solo aspettare febbraio-marzo che si evolva.
Andrà contro Barrett
tranquillamente, non c'è dubbio, insomma, su questo. Infatti,
ma secondo voi una cosa che è solo un po' da quello che stiamo dicendo, ma che mi è venuto in mente, ma secondo voi proprio nell'ottica di queste cose fatte un po' per metterci sulla via di WrestleMania, ma il general manager misterioso, secondo voi che ruolo avrà?
Ma bisogna dire che inizialmente la storyline dell'anonimo general manager sembrava un po' una solita cavolata delle menti dei Booker. In realtà pian pianino si sta stabilizzando la cosa, sta aiutando alla creazione del personaggio di Michael Cole, che sta lavorando veramente bene in questo ruolo. Miz di seguito, insomma, ecco, rispetto a questa cosa. Io probabilmente non credo che nel periodo di WrestleMania uscirà il nome del general manager, per una semplice ragione: insomma, WrestleMania ci sarà talmente tanta carne al fuoco che aggiungere anche questa mi sembra un po' poco spesa male, uh-huh. Insomma, ecco, magari verso alla fine della primavera, i primi mesi dell'estate, quando le storyline nei pay per view saranno un po' più fiacchi rispetto a questo periodo, può essere ritirata fuori questa storyline per dargli una conclusione che sia quantomeno decente, speriamo.
Ok, abbiamo parlato di Undertaker, che è già una leggenda, eccetera. Non possiamo parlare di Shawn Michaels, che l'altro giorno, dopo proprio l'ultima apparizione, che è stata il suo ritiro contro proprio Undertaker, l'abbiamo rivisto finalmente nello show rosso in cui ha partecipato, giusto per recapitare la sua switching music ad Alberto Del Rio e poi andarsene felicemente. Nel mio pezzo di merdi io ho dato pochissime speranze al ritorno di Michaels. Secondo voi, dopo questa apparizione, sono aumentate almeno un po' le possibilità che accontenti i tifosi e che gli regali questo tanto richiesto one more match? Tu che ne dici, Giovanni?
No,
impossibile?
Non credo. Cioè, Shawn Michaels ha fatto la prima parte della sua carriera da persona poco corretta, a parte lo screwjob di Moria, che lo screwjob di Moria io la vedo tutto a modo mio, però è stato, insomma, è stato scorretto, poco serio nel lavoro, con la famiglia. Poi la seconda parte della sua carriera, da suo rientro, quando suo dire ha scoperto la fede, è sempre stato un signore. E francamente non credo che la parola data ad Undertaker venga, insomma, non credo che non mantenga la promessa. Ha detto che non avrebbe più, che non sarebbe più tornato, probabilmente non tornerà più sul ring per combattere, a meno che non succeda proprio qualcosa di incredibile, che proprio anche Undertaker vada da Shawn Michaels e dica: torna sul ring perché voglio che torni sul ring per fare tale cosa. Però altrimenti non credo che solo per qualche soldo, per qualche momento in più di gloria torni sul ring, anche perché ne ha già abbastanza, sia soldi che gloria.
Ma neanche pensi che proprio che non torni a WrestleMania, oppure che non torni proprio mai? Cioè, perché io penso magari
penso che non torni mai,
fra un paio d'anni. Beh, mai, proprio completamente. Tu Luca, che ne
mai mai dire mai, certo. Te lo dico
perché il discorso è un po' complesso. Per quanto ci siano mille giuramenti di ritiro, di match di ritiro, nella storia del wrestling si sono sempre visti tantissimi e più match di ritiro anche degli stessi personaggi. L'unica possibilità, più che Undertaker che richieda un match, potrebbe essere il match di ritiro di Triple H, quando ci sarà. Però anche questo sarebbe estremamente difficile. Anch'io,
ma
non,
guarda,
non
ti dirò,
vedo come probabile, anzi
ti dirò la mia. Triple H ormai guarda la WWE, non dimentichiamoci, dalla parte del business. Quindi secondo me Triple H, il giorno che si ritirerà, per ritirarsi sceglierà un giovane da lanciare.
Sì, sarebbe nel suo stile, in effetti.
Un Sheamus, cioè, sarebbe l'ideale. Il passaggio di testimone, il personaggio giusto per ricoprire il ruolo che finora ricopre Triple H è Sheamus.
Però dovrebbe essere qualcuno di cui, diciamo, ci fidiamo, cioè nel senso, la WWE si fida, perché comunque è successo più volte che la WWE magari sia rimasta scottata, abbia deciso di affidare, diciamo, il suo futuro a qualcuno, come per esempio mi viene in mente quando si era deciso che ci sarebbe stato il nuovo figlio di Vince McMahon, che era Ken Kennedy, e poi abbiamo visto che adesso Ken Kennedy è il campione della TNA. Cioè, insomma, probabilmente dopo alcune concessioni di fiducia, ma a riposte, secondo voi la WWE sarà così leggera da affidare questo grande fardello a un giovane? Cioè, io penso,
beh, sarà io dico di sì, per il fatto che Triple H ha molto più talento nello scovare i giovani rispetto a Vince. Vince ha un grandissimo senso dello spettacolo, sa come costruire uno show completo, però dal punto di vista di talent scout Triple H gli è nettamente superiore. Il fatto che abbia costruito Batista e Randy Orton da zero con il suo lavoro ne è la sintesi migliore di questo suo, di questa sua caratteristica.
Certo, potrebbe anche essere una giusta interpretazione. A proposito di Hall of Fame, in cui si è introdotto a quanto pare Shawn Michaels, altri nomi interessanti che si erano fatti erano quello di Ted Turner, quello di Goldberg, quello di Sting. Voi cosa ne pensate di questi nomi? Veramente ci sarà, alla fine qualcuno entrerà? Perché alla fine, per quanto si sia detto, non è ancora l'unica comunicazione ufficiale da WWE è stato questo l'annuncio di Michaels dell'ultimo Raw. Voi che ne dite, Giovanni? Tu che ne pensi?
Sting sarebbe, mi farebbe molto piacere, perché a parte che se lo merita, perché sappiamo tutti quello che ha fatto nel corso della sua carriera. Poi non è sotto contratto, non dovrebbe essere al momento sotto contratto con la TNA. Non vedo perché la TNA dovrebbe negargli questo riconoscimento, che comunque è un riconoscimento assoluto a livello di wrestling. Non credo che se Sting entra nella Hall of Fame della WWE faccia qualche torto alla TNA, sinceramente.
Il problema di Sting è se entra Sting quest'anno passa come numero 2, come inferiore rispetto a Shawn Michaels, quindi
ecco,
è
un
po' più difficile per quello.
Infatti è il punto al quale volevo arrivare, è questo. Io immaginavo, ho sempre pensato che Shawn Michaels sarebbe finito nella Hall of Fame in occasione di WrestleMania 30, che probabilmente sarà al Madison Square Garden, come è stata la 1, la 10 e la 20, il grande palcoscenico giusto per uno come Shawn Michaels. Quando l'ho visto annunciato per la WrestleMania di quest'anno, ho pensato evidentemente la WWE non ha trovato nessun altro grande nome e ha ripiegato su Shawn Michaels. E probabilmente gli altri due nomi che dicono che verranno annunciati sono grandi, sì, ma non a livello di Shawn Michaels o di Sting. Ho pensato a Booker T, sinceramente. Essendo ad Atlanta, essendo alla fine comunque un 5 volte campione del mondo, essendo un campione del mondo WWE, ho pensato che probabilmente potesse essere lui uno dei nomi, uno dei probabili candidati. Ok.
Certo, potrebbe anche essere, anche se forse ancora Booker ha un po'. Cioè è ancora un po' un wrestler in attività, forse è difficile da dove lo inserisca così presto. Cioè quasi nessuno deve essere, sono in attività più o meno, sì, ufficiale.
Anche,
vengono
anche perché sul rumor che diceva di dare spazio all'ex WCW, io non sarei tanto fiducioso al riguardo. O eventualmente fanno entrare qualcuno che ha avuto una storia anche con la WWE, ma talenti puri in WCW come possono essere Booker T, Sting, Dallas Page.
Però vedo un po' Booker T ha vinto anche un titolo del mondo,
sì,
in WCW.
Sì, no, certo, infatti lui, sì, eventualmente, ma più per quel motivo là, più per il fatto che è stato campione in WWE.
Sì, sì, certo, sicuramente non vedremo un campione nato in WCW e morto in WCW, morto professionalmente naturalmente, venire insignito della, a parte Sting,
che però sembra Sting magari più probabile anche un rottame come può essere Lex Luger o questi,
sì, potrebbe essere. Ma comunque io penso che se Sting verrà introdotto nella Hall of Fame, ovviamente, anche se si diceva di fare quest'anno la Hall of Fame dedicata alla WCW, io penso che ci starebbe bene anche fra un paio, anche meglio fra un paio d'anni, perché attualmente abbiamo un wrestler che comunque ancora non è ufficialmente ritirato, un wrestler che non è sotto contratto con la TNA, ma che era alla TNA fino a novembre, quindi c'è un paio di mesi fa. Quindi dicevo, magari forse è troppo presto per vedere Sting adesso nella Hall of Fame. Farebbe un po' parlare della TNA, e io penso che la WWE abbia tutto l'interesse a non far parlare mai della TNA. Anche comunque fa quasi più di SmackDown la TNA, voglio dire, come ormai come risultati di...
Beh, no. No, Vedi, no.
Quasi, quasi, no.
Diciamo che Impact è sull'1-1, SmackDown è di media sull'1-7, diciamo.
Ah, ovviamente ha fatto l'1-3 questa settimana Impact. Però a parte questo, diciamo che comunque anche la differenza non è proprio tantissima, anche forse fra Impact e SmackDown. Ora che SmackDown è nella, anche lei via cavo su Sci-Fi. Ma comunque dico, a parte la considerazione sui rating, dico, probabilmente l'interesse della TNA è, cioè la WWE sarebbe di non farlo adesso, di farlo magari più tardi, se proprio lo vogliono fare come riconoscenza verso questo wrestler, anche perché è un wrestler che non è mai stato in WWE nella sua vita, anche se magari la WWE guadagna anche grazie a Sting, perché tutti i diritti della pubblicità sono suoi, e tutte le varie trasmissioni che vengono fatte su 24/7, sui DVD sono con lui protagonista. La WB lucra oggi su Sting come con la TNA, insomma.
Assolutamente, anche perché da quello che si dice c'è in ottimi rapporti con Vince McMahon con la WWE. L'unico motivo per il quale non è mai andato a Stanford è perché non avrebbe mai sopportato i ritmi di viaggio della WWE e della WWF, altrimenti probabilmente coi ponti d'oro che Vince McMahon gli ha costruito magari qualche capatina ce l'avrebbe anche fatta.
Ma voi cosa ne dite, chiudendo il discorso su Sting? È impossibile vederlo sul ring? Io ho dato una percentuale molto alta, perché pensavo che fosse molto probabile vederlo la TNA, anche perché non ha avuto, secondo me, la chiusura di carriera che meritava. Cioè, l'abbiamo visto.
No, secondo me tornerà sicuramente.
Tornerà.
100% di possibilità che ritorni.
Esatto, lo penso anch'io, anche perché cioè dai, no, quel fine cos'è? Ha perso contro chi erano? Jeff Jarrett e Samoa Joe,
sì,
cioè che fine di carriera è, onestamente. Io vorrei una cosa come Shawn Michaels, lui si merita, sì, come sì. Shawn Michaels, come Ric Flair, una cosa del genere.
Tra l'altro Sting è sempre stato uno dei portabandiera, si ha sempre combattuto prima con i Four Horsemen, poi con l'NWO, è sempre stato un difensore, diciamo, un paladino prima della WCW, ora può essere sicuramente la TNA, quindi lo rivediamo. Se torna la Main Event Mafia lo rivediamo sicuramente.
A proposito di
Main Event Mafia,
diciamo che proprio di questa stable si è parlato durante la settimana, perché c'erano appunto queste voci che volevano la stable che ha dominato il 2009, se non erro, della TNA, e essere rifondata proprio come stable face, però è attaccare, diciamo, il dominio dell'Immortal. Voi pensate che sia una voce fondata, oppure soltanto una putada dei vari reporter americani che hanno, una volta che hanno sentito le parole del fratellino là, di Amazing Red, hanno detto: oh, allora forse sta tornando, questi che stanno tornando sono la menente, ma no? Cioè, voi che ne pensate? Tu, Giovanni, che dici?
Beh, se non è la Main Event Mafia, è un'altra stable face, è l'unica cosa che gli manca è chiamarsi Main Event Mafia. Perché alla fine, a giudicare dai nomi che erano nel backstage, c'era Scott Steiner, si parla del ritorno di Kevin Nash, eccetera, eccetera, quindi alla fine credo che sia una voce fondata.
Ho capito. Sei contento tu, Luca, di questa voce, oppure pensi che sia... sentire ancora parlare di Kevin Nash e Scott Steiner all'alba del 2011 sia un disastro per lo spettacolo della TNA?
Dunque, è la seconda ipotesi, è un disastro per lo spettacolo, però mettiamo un però, se all'interno della Main Event Mafia, che si dice probabilmente se debutterà come face, come stable face, ci sarà all'interno AJ Styles o Samoa Joe, e questa storyline aiuterà AJ Styles o Samoa Joe a tornare nella parte alta della card nel main event, chiudo gli occhi, mi turo il naso e va bene anche questo nel 2011.
Ma secondo te se AJ Styles va nella main event mafia, finisce così la Fortune Destiny 3, cosa succede?
Ma ora ho detto AJ Styles o Samoa Joe, inteso come qualcuno di giovane in attesa di essere veramente. AJ Styles ora diciamo è in una situazione di puntini sospensivi, perché l'infortunio e tutto il resto, non si saprà mai veramente se a Genesis fosse uscito, avesse perso. Oppure no, quindi per ora è un punto interrogativo, vediamo come si evolve la situazione di infortunio. Mentre su Samoa Joe ci sarà da fare un bel lavoro, deve assolutamente, non merita la posizione che ha, è stato molto divertente, realizzato bene l'angle dell'ultimo impact con Angelo Di Nero, però Samoa Joe deve occupare un altro ruolo all'interno del roster della TNA, deve stare nel main event, perché Samoa Joe sta alla TNA come CM Punk sta alla WWE. La WWE ora sta puntando fortissimo su CM Punk, allo stesso modo la TNA deve fare lo stesso con Joe.
Sì, ma no, non, la TNA non ha la stessa politica della WWE, nel senso che anche quando si trova davanti a gente che è in grado di fare spettacolo davanti a gente che ha talento come Desmond Wolf, che è appena arrivato, ha fatto match stupendi e promo stupendi, e adesso è praticamente scomparso. Invece la WWE, quando si rende conto che qualcuno vale, a volte fa degli errori, ma quando si rende conto che qualcuno vale, anche se arriva da una federazione indipendente, vedi CM Punk, sa come trattarlo.
Infatti ho usato il dovrebbe, dovrebbe,
sì,
fare,
no, era un'osservazione.
poi però arriverà Steiner in sedia a rotelle e farà quello che farà.
Il problema è sempre quello, che c'è Eric Bischoff e Hulk Hogan che sono attaccati a questi wrestler Rex WCW, che adesso basta, sono vecchi, sono grandi, hanno fatto il loro tempo, basta, largo ai giovani.
Anche perché io penso che questi wrestler che hanno una certa età, comunque hanno un certo talento, ovviamente, al microfono, quello che vogliamo, hanno un carisma che magari se siamo a Joe o altri non hanno. Comunque, alla fine, c'è stato un periodo in cui questi erano ragazzi, in cui avevano avuto le loro possibilità, magari.
Esattamente, Scott Steiner è stato, secondo me, è stato uno dei wrestler migliori a livello di, cioè di, era assortito tecnica, potenza, aveva tutto, è stato uno dei migliori, secondo me, però adesso basta.
No, dico, quando magari all'inizio erano comunque dei giovani acerbi che non avevano magari lo stesso carisma, le stesse diciamo doti al microfono o di personaggio, che invece hanno oggi, per cui vengono preferiti ai giovani. Ma questi giovani che potrebbero diventare il nuovo Scott Steiner, il nuovo Kevin Nash, insomma, non credo che ci sia. Ok, Kevin Nash è un grande, ha avuto un, però alla fine sul ring è un pezzo di legno, anche a 20 anni è un pezzo di legno probabilmente. Sì. Cioè, quindi sì, insomma,
infatti torniamo al discorso di Triple H, che io sto ammirando tantissimo il modo in cui Triple H si sta facendo da parte per lasciare largo ai giovani, ed è la stessa cosa che dovrebbero fare quelli che in TNA continuano a proporci come main eventer.
Anche se mi viene in mente una cosa, la TNA, volendo, ha passato tutta la sua storia, diciamo, recente, dall'avvento di Kurt Angle, quindi quando comunque la TNA è cominciata a arricchirsi con Kurt Angle, Christian, Sting e queste cose qui, c'era da un dominio di Jeff Jarrett, e comunque praticamente era sempre lui il campione del mondo, hanno cominciato a lanciare questi giovani, i vari AJ Styles, i vari Samoa Joe, che hanno dato comunque una certa, hanno tentato di dargli una dignità da campione, da prima donna, però poi alla fine quello che si vede è che comunque vengono, dopo un po' forse la TNA ha deciso di rinunciare in qualche modo a questa politica. Probabilmente c'è qualcosa che ha fatto cambiare idea, non tanto una cosa, non ci hanno mai pensato, insomma, hanno detto, ah, sono sempre stati migliori quelli della PCW, li facciamo andare loro. Probabilmente c'è stato qualcosa che non andava, forse soltanto il fatto che la TNA dà un po' troppa importanza magari ai rating, non avendo una posizione predominante nel mercato come invece la WWE. Non si può permettere di dire, ah, facciamo crescere questo, facciamo crescere quello, tanto chi se ne frega, come sta facendo la WWE, che fa gente come Sheamus, come Swagger, così, campioni, cioè campioni che non succede più, proprio perché loro devono recuperare e si affidano sulle certezze. Un po' come il Mourinho che si affida a Lucio invece di fare giocare a Santon, per dire. Non pensate, cioè alla fine è anche comprensibile la TNA cerchi di puntare sui campioni già belli e fatti invece di crescere i suoi.
Cioè, io credo che la TNA non sia solo per un aspetto di scelta della dirigenza, quanto c'è Spike TV che preme per avere volti noti. Sarebbe Desmond Wolfe probabilmente è stato affossato anche per questo motivo, io ho paura, ed è una cosa brutta purtroppo.
Lo so, secondo me non proprio, secondo me non è Spike TV, secondo me è proprio, sono proprio Hulk Hogan e Eric Bischoff, perché fino a quando Hulk Hogan e Eric Bischoff non c'erano, Vince Russo stava lanciando i giovani, stava lanciando Desmond Wolfe, sì. Stava quindi non lo so, è lo stesso discorso della WCW. Io, se Vince Russo avesse il potere che aveva nella WCW, probabilmente avrebbe già fatto un promo shoot come quello che fece contro Hulk Hogan.
Sicuramente.
Perché secondo me Vince Russo è uno che comunque avrà fatto le sue suoi errori, quello che vuoi, però ha sempre cercato di valorizzare i giovani. La stessa cosa che voleva fare Paul Heyman, perché voleva scrostare il roster da tutta la gente, prima di tutto che secondo lui non sarebbe servita la cosa TNA, e in più voleva ringiovanirlo. Aveva un progetto di 5 anni, non è stato accettato perché Hulk Hogan e Eric Bischoff vogliono sempre portare i loro amici tra virgolette, perché poi magari si fidano di loro perché sono stati dei grandi campioni, no? Non certo. Solo perché sono loro amici, però comunque sia così, puoi andare avanti fino a un certo punto, poi il giorno che l'anno che si ritirano 4-5 superstar già affermate, non hai coltivato nessun giovane, fai la fine della WCW.
Sì, questo sicuramente è vero, cioè nel senso probabilmente è quello che ha spinto la WWE oggi a prendere improvvisamente, a dire basta sempre Cena, Triple H, Undertaker, certo, Batista, cominciamo a lanciare giovani a più non posso. Forse è stato un po' troppo improvvisa questa scelta da parte della WWE, tanto che all'inizio diciamo ci sentiamo un po' a disagio avere uno Swagger come campione, uno Sting, però intanto adesso la logica sta pagando, adesso questi qui la WWE potrebbe benissimo fare a meno di questi wrestler, dei suoi vecchi, puntare sui giovani, e probabilmente neanche ci scandalizzeremmo troppo. Comunque, parlato di questa possibilità Main Event Mafia, abbiamo avuto anche diverse sorprese durante le Genesis. Innanzitutto la sorpresa più grossa è stato probabilmente il fatto che si è combattuto per il titolo del mondo, cosa che non era stata annunciata. Abbiamo scoperto quale sarebbe stato infatti il ruolo di Jeff Hardy, che proprio una settimana fa noi pensavamo, ma chissà che senso ha non mettere un match titolato nel pay-per-view. Adesso abbiamo scoperto diciamo quali erano le intenzioni della dirigenza, ed erano fare perdere il titolo a Jeff Hardy, probabilmente, perché di questo si è trattato, con questo match a sorpresa, diciamo, dopo il match per il number one contender, è stato deciso che Jeff Hardy avrebbe affrontato il vincitore, che è Mr. Anderson, in questa sfida non prevista, che doveva essere un po' una passeggiata per Jeff Hardy, che è arrivato lì sul ring senza tutto abbigliato con la cravatta, la giacca,
la sigaretta,
proprio stava facendo una passeggiata. Eppure invece la sfida si è rivelata più pura del previsto. Anderson, che già secondo diciamo quello che si era visto a quel momento, era anche mezzo infortunato, almeno lui diceva che non era pronto, cioè che era pronto, insomma non si è capito. Il risultato è stato che Jeff Hardy ha perso il suo titolo da idiota, facendo l'epic fail, insomma, di Jeff Hardy, che ha perso la cintura con la sua faccia, adesso è fra le braccia di Mr. Anderson. Voi cosa pensate? Cioè, per Jeff Hardy è stata una bocciatura, oppure semplicemente è un programma che era qualcosa che aveva in programma la dirigenza e che ha deciso di farlo perché comunque per un qualche motivo che scopriremo piano piano, cioè vogliono fare un feud in maniera particolare, oppure è proprio una decisione, magari visti i problemi legali di Jeff Hardy,
ecco,
hanno preferito togliergli la cintura. Tu Luca che ne pensi?
Ma io l'ho scritto nel mio editoriale mercoledì. Secondo me questo è un piano che era già previsto, l'infortunio di Anderson ha rallentato tutto. Io ho scritto che quando Bischoff diceva Hogan ci è mancato e quindi la storyline non è al punto che volevamo, in realtà è stato Anderson che nei progetti della dirigenza è mancato, quindi secondo me è stato un fare un'accelerare la storyline in questo senso. Non sono a conoscenza dei guai legali di Jeff Hardy, quindi non saprei pronunciarmi su questo, non so se fra qualche giorno è il processo, però secondo me al di là di tutto era un po' prevista questa cosa. La rivalità Anderson Hardy deve ancora realmente esplodere, no? E questo sì, è una buona motivazione per crearlo.
Secondo me il problema è questo, finché Jeff Hardy i suoi danni legali e le cause venivano rinviate e non si sapeva mai quando sarebbe arrivata la condanna, che arriverà sicuramente, la TNA gli ha sempre lasciato la cintura. Ora che Jeff Hardy ha deciso di patteggiare e che la causa arriverà alla fine, e sicuramente Jeff Hardy avrà una condanna perché aveva un mondo di medicinali in tasca, probabilmente la TNA decide di togliere la cintura preventivamente e darla magari a Mr. Anderson, che sarebbe stato comunque il prossimo campione, però magari gliela tolta un po' prima per preventivare,
anche magari gliela volevano già dare, probabilmente come dice Luca, poi alla fine
gliela volevano già dare.
Esatto. E voi come lo vedete questo Mr. Anderson come campione? Tu Giovanni che ne pensi? Cioè alla fine, io l'ho nominato negli awards come miglior face, anche se nessuno mi ha seguito in questa valutazione, però secondo me è veramente un personaggio incredibile. Non è forse un portento sul ring, ma a livello di carisma, di parlantina e tutto, è veramente un personaggio che non può che fare bene alla TNA, secondo me. Cioè, uno che fa parlare di lui, uno che sa, non ha sempre la battuta pronta. Secondo voi è la mossa giusta, cioè usare lui come top face magari opposto agli Immortal?
Ma senz'altro, attualmente al di là dell'aspetto che merita di essere campione, bisogna considerare anche il fatto che oggettivamente non è che ci siano molte alternative a lui. Morgan ha fatto quello che ha fatto, mi sono attirato un po' le antipatie dei nostri lettori dicendo che Morgan non è, a mio avviso, non merita il main event, non merita tutta questa considerazione, e di conseguenza Anderson è un po' una scelta obbligata oggi, però obbligata fino a un certo punto, perché in fin dei conti l'occasione di diventare campione del mondo non se l'è meritata, insomma, non ha rubato niente.
Ma poi comunque alla fine è obbligata rispetto a cosa? Cioè, io penso che alla fine è vero, fino a oggi quelli che hanno più gravitato intorno al titolo sono questi, però abbiamo comunque vari wrestler importanti che potrebbero comunque essere face, cioè che già sono face, magari, che potrebbero conquistare il titolo. Cioè da Samoa Joe a Rob Van Dam, non so, allo stesso AJ Styles, se facesse
sì, sempre gli stessi discorsi.
Cioè alla fine dico, non è che se hanno scelto lui, si vede comunque avevano proprio, secondo me, intenzione di dargli il titolo, perché credono molto in lui.
Ma i nomi che tu hai fatto, Rob Van Dam, AJ Styles, Samoa Joe, meritano senz'altro, ci mancherebbe. Però adesso una fotografia il 16 di gennaio 2011, sì, l'unico che ha un character costruito per reggere il peso della cintura come face Anderson, nessun altro.
Sono d'accordo, si è lavorato solo su di lui.
E appunto,
quindi, sì, questo
anche,
sì.
Anche se io non sono d'accordo con Luca su un punto, cioè Matt Morgan. A me francamente Matt Morgan non fa così schifo come tutti dicono. Non so se avete visto a Impact, secondo me quando ha parlato con Mr. Anderson è stato molto bravo al microfono.
Sì. Scusa, io mando avanti veloce quando parlo.
Non è giusto, poi.
No.
A parte gli scherzi, secondo me è stato bravo al microfono, è migliorato anche sul ring. Poi non lo so, magari adesso mi riempiono di insulti, però. Però a me. Non lo so, a me non dico che sia. Però secondo me sta crescendo bene, a me piace, non mi fa schifo.
No, ma anche a me ha convinto, cioè inizialmente quando era stato lanciato contro Angle, ricordiamo
e fece un grande match a Bound for Glory,
io già incominciavo a piacermi, poi l'hanno messo in coppia con Hernandez, ha avuto questa storia delle due cinture e alla fine l'unico motivo per cui non l'ho cominciato a dire è che comunque lui sapeva gestirla, cioè riusciva a fare un buon personaggio. L'unico problema è che realmente questa storia delle doppie cinture, del fatto che lui era campione da solo, era un po' pallosa. Però tipo rispetto al fatto che lui fosse un personaggio, si stava già cominciando a vedere, perché comunque lui aveva sempre maggiore sicurezza al microfono, diciamo. Io credo che si stia consolidando come personaggio. Certo, magari non sarà mai Mr. Kennedy o Mr. Anderson, insomma, perché cioè di talenti così come al microfono ne nascono pochi.
No, però può arrivare allo stesso magari può arrivare al pubblico allo stesso modo con altre doti.
Sì,
non dico domani, però
poi sembra una persona comunque abbastanza, leggendo le interviste, abbastanza intelligente, determinata, comunque sa, diciamo, cosa vuole fare. Lui tipo è una persona che sa gestirsi, sa che vuole, sa lasciare, diciamo, i grandi momenti per le platee importanti. Insomma, secondo me non dico che possa essere un ruolo da main event stabile, perché comunque in un posto dove, pieno di talenti come la TNA, pieno di wrestler strapagati anche diciamo a torto, come certe, con alcuni wrestler come Rob Van Damme, che sono molto criticati in questo momento, abbiamo comunque avere uno come lui, secondo me, che viene sfruttato alla dirigenza, nonostante sia comunque uno qualsiasi, senso cerca di dargli un push, secondo me evidenzia comunque la volontà di dare push a alcuni wrestler, diciamo, anche non di primo piano, non strapagati, c'è comunque nella TNA, non è che non stanno dormendo. Però allo stesso tempo forse per
sì, diciamo, Matt Morgan è la metà di Booking che cura Vince Russo, tutto l'altro adesso ci fa il sacrificio
probabilmente, sai, è così. A proposito di TNA, di Genesis, oltre alla sconfitta di Jeff Hardy, abbiamo visto anche il ritorno del fratello di Jeff Hardy, di Matt Hardy. Aveva la sua bella panza, i capelli tipo come gli esordi, con tutte le treccine. E onestamente mi ha fatto un po' impressione vedere quella panza così strabordante dai pantaloni di Matt. Cioè, questo ragazzo non si allena. Cioè, secondo me qual è il problema? Troppa birra. Secondo me può dare davvero qualcosa alla DNA. Cioè, alla fine è un personaggio comunque discreto, secondo me. È anche abbastanza conosciuto. Quindi, diciamo, io capisco che l'abbiano ingaggiato. Anche perché magari con Jeff Hardy, gli Hardy Boys, si possono fare tante cose con lui. Però, cioè, tecnicamente, questo ragazzo, ma perché, cioè, è normale dare fiducia a uno con quella panza? Cioè, onestamente, voi che ne dite? Tu Luca, che ne pensi?
Sicuramente possiamo dire che non ha finito la birra. Questo è poco ma sicuro. Al di là della battuta, insomma, è una cosa un po' penosa, sta, come hai detto bene, insomma, dal punto di vista di lottatore non ha più niente da dire. La sua fortuna è stata che aveva Jeff già nel roster, quindi è stata una cosa naturale, ma io la vedo abbastanza con pochissima fiducia. Non credo che vedremo grandi cose anche in prospettiva futura, soprattutto se non si rimette ora, a parte tutto, se non si mette anche in forma per fare il minimo sufficiente della decenza anche di un match, insomma. Non ha molta strada davanti a lui,
anche perché, cioè, io penso che Matt abbia avuto successo nel corso della sua carriera sia come singolo che come atleta di coppia per quello che faceva sul ring, cioè il team stream, le varie cose con i vampiri, eccetera eccetera. Comunque lui è stato sempre un wrestler che ha basato il suo successo sui grandi voli, sui
vampiri.
Sì.
Grande stable, il brutto.
esatto. Cioè, alla fine lui un po' sempre, sia da face che da heel, è stato comunque un wrestler che ha basato la sua fortuna, e i fan hanno basato il loro apporto verso di lui proprio su quello che faceva vedere sul ring. Anche io, quando mi ricordo, non guardavo la WWE un bel po', poi a un certo punto c'è stata questa cosa del licenziamento, lui non si vedeva da secoli, è tornato, ha fatto degli ottimi match con Edge, e tipo comunque c'era un certo seguito verso di lui, era tornato l'entusiasmo. Ora invece cosa vediamo? Un wrestler che probabilmente non potrà, finché almeno in queste condizioni sarà molto difficile che faccia quello, che ci faccia vedere anche un match decente, nonostante gli avversari in TNA ci sarebbero, perché io già penso un match soltanto con i Motor City Machine Guns e fra i due fratelli Hardy sarebbe un match incredibile, però con che cuore, cioè con che come si fa?
Sarebbe un match incredibile se la macchina del tempo portasse gli Hardy Boys al 2000.
Se riuscissimo a vedere gli addominali di Matt Hardy, soprattutto.
Sì.
Anche al 2005, però comunque dico, alla fine io ricordo che questi ragazzi 5-6 anni fa avevano fatto.
Sì, anche dopo, magari, anche 2006.
Sì, infatti, dico, non è che erano proprio. Cioè, non è passato così tanto tempo. Non lo so, secondo voi abbiamo qualche speranza oppure gli addominali di Matt Hardy rimarranno coperti a lungo?
Guarda, io ti dico la mia, Matt Hardy sta vivendo di rendita, di tutte le chiacchiere che sono state fatte nell'ultimo periodo, di tutti i suoi video di YouTube, eccetera, eccetera. È stato messo tutto quanto dalla TNA per questo, può fare anche match bruttissimi che tanto si parlerà sempre di lui comunque. Nel momento in cui le attenzioni cominceranno a scemare e tutti si renderanno conto che sul ring non vale più una ceppa, o si allena o altrimenti farà una fine pessima. Cioè, francamente non mi auguro per lui, perché però non è che a me Matt Hardy mi sia mai piaciuto più di tanto.
Ho capito. Secondo te, Luca, il fatto che sia arrivato Matt Hardy significherà comunque che influenzerà in qualche modo il cammino di Rob Van Damme? Cioè avrà questo si saranno impegnati a lungo, oppure Matt Hardy verrà spostato da un'altra parte e poi Rob Van Damme avrà la sua faida con Jeff Hardy come era previsto?
Cioè, no, come... Io sarei più per la seconda ipotesi. Non credo che Matt Hardy sia stato ingaggiato in TNA per poi avere un ruolo di primissimo piano, quindi secondo me non avrà molte vittorie. Anche stessa rivalità con Van Damme, per quanto i due non siano al massimo della forma,
bel patch hanno fatto a Genesis.
Sì, e appunto, visto che già siamo a livelli veramente bassi, secondo me Matt Hardy non vincerà la rivalità e vivrà di rendita, come ha detto benissimo Giovanni.
Va bene, possiamo chiudere la puntata. Abbiamo parlato di molti argomenti, dalla WWE alla TNA, spaziando per Genesis che abbiamo visto questa domenica. Salutiamo i nostri opinionisti, redattori Giovanni e Luca.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, alla prossima.
Ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio di Zona Wrestling Show. My heart lies, my heart lies. I fall away to you.
shuffle his deck clean.